data l'ufficialità di Kim al Bayern Monaco e poi tutti i big sono a Di Mauro a disposizione di Garcia in attesa di capire l'evoluzione di calciomercato.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti, puntualissimi, le 13.05 di mercoledì 19 luglio, siamo prontissimi a raccontarvi quest'ulteriore giornata di ritiro a Di Mauro in Val di Sole del Napoli agli ordini di Luciano Garcia, agli ordini di Rudy Garcia. Scusate, qualche lapsus della passata stagione indimenticabile per noi e quindi anche per me, tantissime le notizie, tantissimi anche i rumors di calciomercato, ma partiamo dalle ufficialità. Kim è passato al Bayern Monaco, ha salutato in un messaggio a mezzo social tutti i tifosi azzurri ringraziandoli per il magnifico anno trascorso insieme. La società ha fatto altrettanto, un mordi e fuggi da parte del difensore centrale sudcoreano che ha aiutato veramente in maniera molto efficace il Napoli alla vittoria del suo terzo scudetto storico e poi è andato via presso dal Bayern Monaco appunto. Nel frattempo però, per un addio che si ufficializza, ci sono delle prove tecniche di rinnovo che il Napoli sta provando a mandare in porto ed è un rinnovo mica da poco, quello di Victor Osimhen con l'agente del calciatore che si trova a Di Mauro da ieri e che proverà a strappare le condizioni migliori per il proprio assistito, ovviamente dovendo anche rispondere alle esigenze del club. Vedremo se questa trattativa andrà in porto, perché dipenderà tantissimo dalla sua permanenza alla stagione del Napoli che sta per iniziare. Nel frattempo, chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Tony Mollà. Fino alle 14 saremo in vostra compagnia. Scriveteci come sempre al 339-666-9990 per darci tutte le vostre considerazioni sul calciomercato, sull'addio di Kim, ma anche le vostre speranze in merito al possibile rinnovo di Victor Osimhen. Noi ne parliamo immediatamente con il nostro primo ospite. Do il benvenuto a Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24 News. Buongiorno Giovanni.
Ciao, buongiorno.
Allora Giovanni, l'addio di Kim, veramente veni, vidi, vici per il difensore sudcoreano.
Sì, che fa anche pensare che in un certo senso fosse stato tutto progettato almeno da lui e dal suo entourage un anno fa, quando è arrivato a Napoli con quella clausola alta ma credibile e con l'idea che il Napoli potesse essere una tappa di passaggio e una tappa per affermarsi rispetto ai campionati da dove veniva. Diciamo che da questo punto di vista la partenza di Kim rappresenta un'opportunità anche per il Napoli, che ha il contropporto, che non ha debiti, che ha tutte le cose belle che in tanti hanno raccontato negli ultimi mesi, ma che come tutti i club italiani ama di poter cedere qualcuno anche di importante inizio mercato per poter poi finanziare il resto dell'estate. E quindi da questo punto di vista De Laurentiis si è trovato servito sacrificio sul piatto, nessuno potrà mai incolparlo di aver venduto uno degli eroi dello scudetto e allo stesso tempo con i soldi incassati dal Bayern di Monaco. Può fare una serie di ragionamenti che portano anche alla gestione di un altro caso che invece è un po' più complesso, che è ovviamente quello che risponde al nome di Victor Osimhen.
E infatti proprio di questo volevo parlare con lei Giovanni. Il Napoli farà di tutto per trattenere Victor Osimhen. De Laurentiis è pronto ad offrire un contratto di 7 milioni, probabilmente compresi i bonus, prolungare il contratto fino al 2027. Secondo lei ci sono margini per una trattativa, ma meglio per mandarla in porto questa trattativa, che è la speranza di tutti i tifosi azzurri?
Guarda, io ho questa idea, se noi ci fermiamo alle cifre la risposta è no, perché 7 milioni sono ovviamente una cifra altissima per tutti e lo sono per il Napoli, ma Osimhen potrebbe guadagnare molto di più altrove, quindi se ci fermiamo semplicemente alla lettura dei numeri, questa è una trattativa tutta in salita per il Napoli. Diverso è invece, e questo mi pare possa essere anche nelle intenzioni di chi gestisce Osimhen e dello stesso Osimhen, se si fa un ragionamento un po' più aperto e un po' più puntato sul futuro, e a questo punto potrebbe anche essere interesse dell'attaccante restare a Napoli, a fare un prolungamento che gli consenta di guadagnare da subito una cifra più adeguata rispetto al suo valore e però scrivere già le regole poi per la way out, per l'uscita, che potrebbe essere l'estate prossima o quella successiva. Immaginare che Osimhen possa essere pagato 160-180 milioni di euro significa di fatto tenerlo fuori dal mercato, e questo non è, credo, nell'interesse nemmeno del giocatore e del suo agente. Immaginare che se Osimhen si conferma sui livelli che abbiamo visto nell'ultima stagione, possa valere una cifra oltre i 100 milioni, ma comunque una cifra che qualcuno possa essere stimolato a pagare, allora questa potrebbe essere uno scenario che interessa tutti, Napoli compreso. Ecco, io credo che la trattativa su Osimhen si sviluppi su questo piano, non soltanto quello dei numeri, altrimenti nessun club italiano, tantomeno il Napoli, è in grado di offrire a Osimhen uno stipendio per l'anno prossimo che sia competitivo con quello che lui potrebbe andare a guadagnare altrove.
È esattamente così. Rudy Garcia, nell'incontro con i tifosi tenutosi nelle scorse ore, l'altro ieri lunedì, ha detto che il presidente del Napoli è molto ambizioso e che in questo è molto simile a lui. Ma quali sono concretamente le possibilità e le ambizioni del Napoli se venisse confermata la rosa che ha attualmente a disposizione Rudy Garcia, quindi ovviamente anche Victor Osimhen?
Beh, insomma, ovviamente sostituendo Kim con un altro difensore, certo, come minimo. In questo momento semplicemente il Napoli è ancora la squadra di riferimento di tutta la Serie A, viene da una stagione in cui ha vinto lo scudetto dominando il campionato, gli altri hanno cambiato molto, alcuni in questo momento sono in mezzo al mare ancora, penso ad esempio all'Inter non essendosi concretizzato il ritorno di Lukaku, penso alla Juventus che è un cantiere aperto. Lazio e Roma mi sembrano un gradino sotto, il Milan ha cambiato e sta cambiando tantissimo, quindi con mille incognite. Quindi il Napoli è in questo momento semplicemente la squadra che ha l'onere e l'onore di ritenersi la più forte, la più competitiva e la favorita per lo scudetto, che può ovviamente essere un limite perché l'anno scorso è stata un'annata straordinaria, ma per certi versi anche irripetibile, e quindi non è scontato che tutti si ripetano su quei livelli, non è scontato che Garcia abbia lo stesso impatto di Spalletti, e da ultimo non è nemmeno scontato che tutti abbiano ancora la stessa fame per lo scudetto e non magari dirottino le attenzioni anche in maniera inconscia più sulla Champions League. Quindi questi sono degli elementi di rischio per il Napoli, però oggi non c'è nessuno nella concorrenza che abbia la profondità di rosa e la continuità rispetto all'anno scorso del Napoli.
E in effetti, proprio per rimanere alla Champions League, Juan Jesus ha detto proprio ad un tifoso che chiedeva le ambizioni del Napoli per questa stagione che sta per iniziare, ha detto ovviamente rimanere competitivi in campionato, ma poi ha fatto un riferimento alla Champions League dicendo con un'espressione tipicamente partenopea: c'è rimasta qua, cioè c'è rimasta, non siamo riusciti a digerire l'eliminazione contro il Milan. Quindi l'obiettivo minimo sarebbe quello di confermarsi ai quarti, di disputare i quarti. Ma De Laurentiis qualche settimana fa addirittura ha detto di ambire alla finale.
Sì, poi è tutto scivoloso quando si parla di Champions League, perché questa è stata un'annata particolare anche in Europa, e probabilmente le italiane, anzi certamente le italiane tutte, sono andate oltre quello che era il loro valore comparato rispetto al resto dell'Europa. Ci sono state delle questioni nel momento dei sorteggi della seconda fase. È tutto meritato quello che viene ottenuto sul campo, però la Champions League è una competizione un po' particolare, dove c'è anche l'influsso di situazioni che tu non puoi controllare. Io credo che i giocatori del Napoli l'anno prossimo l'impegno europeo l'avranno anche in maniera inconscia in testa come una priorità, però io non metterei un obiettivo. Ecco, diciamo che non mi posso aspettare, e sarebbe un fallimento al contrario, che il Napoli esca dai gironi. Mi aspetto che il Napoli atterri nella seconda parte della Champions League, da lì in poi è una storia tutta da scrivere che dipende anche da fattori che sono esterni.
Nodo Zielinski, poi la lasciamo andare al suo lavoro. Nodo Zielinski, pare il giocatore rifiuti le proposte dell'Arabia, per quanto ricchissime, avrebbe aperto invece all'ex allenatore Maurizio Sarri, con cui è esploso prima ad Empoli e poi definitivamente proprio in azzurro a Napoli. Secondo lei sarebbe giusto trattenerlo facendo uno sforzo economico, oppure lasciarlo partire per i 20-25 milioni di euro che pare De Laurentiis abbia chiesto per il calciatore?
No, io credo che se arriva quell'offerta è bene che il Napoli faccia una scelta di chiusura con Zielinski, che è un giocatore fondamentale, importante, ma è anche un giocatore sostituibile dentro una rotazione che poi alla fine tocca poco la rosa dell'anno scorso. E quindi io credo che quella potrebbe essere un'opportunità, visto anche la scadenza del contratto di Zielinski, che non si ripete poi nei prossimi mesi. E quindi quando ci sono queste situazioni credo che le società facciano bene a vendere, incassare e reinvestire.
Esattamente così, anche perché poi è l'unica via d'uscita per mantenersi competitivi. Il Napoli l'ha dimostrato nella stagione appena conclusa, sì, forse è l'unico modo anche per rendere il calcio italiano un po' più competitivo e anche più bello, no, da vedere, perché con questo ingresso dell'Arabia Saudita nel mercato prepotente anche dei calciatori europei nel pieno della loro attività agonistica diventa complicato reggere il passo.
Sì, non abbiamo molte altre armi a disposizione. E quindi l'importante è tutta questa operazione farla nel modo più intelligente possibile. Credo che una cessione di Zielinski a quelle cifre risponderebbe a tutti questi paradigmi.
La ringraziamo per essere stato con noi, Giovanni. Grazie a Giovanni Capuano, le auguriamo una buona giornata, buon lavoro. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi diteci la vostra al 339-666-9990. Voi lo tratterreste a costo anche di offrire un ingaggio superiore ai 7 milioni di euro che De Laurentiis avrebbe proposto a Victor Osimhen, oppure di fronte ad un'offerta monstro, indecente, anzi più di indecente, come ha detto lo stesso patron azzurro, lo lascereste partire? Scrivetecelo 339-666-9990, vogliamo in pubblicità, ma poi torniamo da voi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:20, bentornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia Tony Molà. Inizio a leggere qualche vostro messaggio. La domanda era: voi lo trattereste Osimhen proponendogli anche un ingaggio superiore ai 7 milioni propostigli da Aurelio De Laurentiis, oppure di fronte ad un'offerta monstre, quindi tipo 150, 180 milioni di euro, addirittura 200 milioni, che sarebbe il prezzo che ha dichiarato Aurelio De Laurentiis per il calciatore, lo lascereste partire provando a rinforzare la rosa in ogni reparto? Ci ha scritto Gianluca al 339-666-9990, ha detto: di fronte a 200-180 milioni assolutamente lo lascerei partire, farei uno sforzo invece per Zielinski. Qualcun altro invece ci chiede delle amichevoli del Napoli, le vado a ripetere, a ricordare. A Di Maro la prossima amichevole, quindi la prima del pre-season del Napoli, si terrà domani giovedì 20 luglio alle ore 18 presso il campo di Carciato. La seconda amichevole andrà in scena contro la SPAL lunedì 24 luglio alle ore 18 sul sito del Napoli. Tutte le modalità di acquisto dei biglietti con relativi prezzi, e dobbiamo dire anche che sono biglietti andati a ruba in pochissime ore. Pare che si stia pensando proprio a Di Maro di implementare un po' i posti per poter permettere a quanti più tifosi possibile la visione delle due amichevoli. Poi se ci saranno aggiornamenti ovviamente ve li daremo. Ci chiedete anche se le amichevoli si vedranno sul profilo Facebook del Napoli. Al momento il Napoli non ha rilasciato nessuna notizia in tal senso. L'anno scorso fu così, si suppone possa andare così anche quest'anno, però anche qui attendiamo ufficialità. Parliamo però di tutto quello che stiamo vedendo a Di Maro, di tutto quello che è la costruzione del Napoli che sarà, con Francesco De Luca, responsabile sport del Mattino. Bentornato Francesco.
Buongiorno, buongiorno e grazie a voi.
Allora Francesco, sul Mattino oggi dei pezzi molto interessanti sul Napoli, riepilogativi un po' della situazione che si sta vivendo a Di Maro e dei vari punti focali del calciomercato azzurro. Il primo riguarda Victor Osimhen, una proposta da parte del Napoli intorno ai 7 milioni di euro annui, ma secondo te De Laurentiis potrà arrivare ad alzare la posta per trattenere il calciatore, oppure si fermerà a questo tipo di offerta e non andrà oltre?
Ma cominciamo col dire che è una, per quelli che sono gli ingaggi del Napoli, è una proposta già corposa, e quindi questo è dal punto di vista del Napoli. È chiaro che Osimhen aspira a qualcosa in più, considerando la giovane età, considerando i club importanti che lo vogliono, anche se non alle cifre che chiede De Laurentiis, e considerando l'ultima eccellente stagione, perché poi io credo che insomma, nel panorama calcistico internazionale, Osimhen è lì dopo Holland, però se la gioca con Mbappé, insomma. E quindi è chiaro che in una fase di trattativa c'è chi fissa un prezzo, chi il prezzo cerca di alzarlo. Io quello che mi auguro è che Napoli riesca a fare questo rinnovo, perché Osimhen è un giocatore di giovane, un giocatore di grande qualità, ma poi si è ritagliato anche uno spazio, non dimentichiamo, di leader in questo spogliatoio. Lo è Di Lorenzo sicuramente perché è il capitano, però lui è il trascinatore della squadra, non solo perché è il bomber, ma perché si è visto anche dalle immagini e dai video di ieri quando è stato in campo, ovviamente è stato un tripudio, perché la gente gli riconosce questo ruolo, questo che era un po' il ruolo che aveva avuto, se vogliamo, Mertens negli anni in cui era alla guida dell'attacco del Napoli. E però con una differenza sostanziale, che Mertens lo scudetto non l'ha vinto e Osimhen lo ha vinto, e tra l'altro ha avuto con i gol, con gli assist, lui e Kvaratskhelia sono stati determinanti. Sì, io mi auguro che si riesca a trovare, per rispondere alla tua domanda, un punto d'intesa, perché insomma sarebbe un bel colpo da messo a segno. Poi è chiaro, il calcio è fatto di tante cose, è fatto di società che arrivano improvvisamente e mettono sul tavolo offerte notevoli. Però magari su questo speriamo che ci si possa ragionare dal prossimo anno, anche perché il Napoli ha anche quest'anno degli obiettivi molto ambiziosi.
Obiettivi ambiziosi, l'hanno detto sia Rudy Garcia sia i calciatori Juan Jesus e Gollini durante l'incontro tenutosi lunedì con i tifosi azzurri proprio lì a Di Maro, dichiarazioni che hanno fatto sognare ovviamente, ma quello che noto è che questa cosa, diciamo, è stata piuttosto evidente proprio con l'addio di Kim, che si è ufficializzato proprio ieri. Io noto che se fosse capitato l'anno scorso, no, l'addio di un calciatore così importante, così fondamentale, dopo un solo anno di permanenza a Napoli, ci sarebbe stata una levata di scudi, no? Contro la società che magari non aveva saputo trattenerlo, non aveva fatto uno sforzo. Invece adesso, e me lo dicono anche i colleghi che sono lì a Di Maro, c'è un clima di grandissima fiducia. Secondo te è solo una scia della vittoria dello scudetto, solo tra virgolette ovviamente, oppure è proprio che la piazza ha capito che la società sta lavorando bene e quindi al di là di chi arriverà c'è fiducia a prescindere dallo scudetto vinto?
Beh, tutte e due. Chiaramente lo scudetto ha c'è una piazza ancora molto esaltata per quello che è successo nella scorsa primavera, giustamente, perché era un qualcosa che non si vedeva da tanto tempo. Insomma, si continua a vedere gente per le strade di Napoli con la maglietta azzurra, col tricolore, insomma, non tutti i festoni sono stati tolti. E la seconda cosa è che chiaramente lo scorso anno è stata data, tra virgolette, una lezione a tutti coloro che pensavano che si fosse sprofondati nell'abisso quando sono partiti tutta una serie di giocatori che avevano avuto un ruolo importante, ma erano giocatori alla fine di un percorso, perché erano tutti giocatori avanti negli anni, perché alcuni erano svincolati, avevano fatto delle richieste pesanti come Mertens, altri avevano avuto degli ingaggi molto alti, anche se dall'altra parte del mondo come in team. È chiaro che insomma Kim è stato uno dei giocatori determinanti nella scorsa stagione, soprattutto perché poi pronti via è riuscito a far dimenticare un colosso come Koulibaly. Il Napoli ha dato la conferma nella scorsa stagione che i buoni giocatori sono tanti, che si trovano su vari mercati, anche in un mercato di primissimo piano come può essere il mercato della Turchia, appunto, sì, dove giocava Kim, o il mercato russo-georgiano, dove appunto giocava Kvaratskhelia. E penso che, per quanto riguarda Kim, io ho sempre pensato che il Napoli, nel momento in cui a dicembre ha ricevuto una risposta negativa sull'annullamento della clausola, che ricorderai si fece questo discorso con i procuratori di Kim,
come
durante
non, sì,
la sosta, togliamo la clausola e poi vediamo. È chiaro che da quel momento ha cominciato a guardarsi intorno e io credo che in tempi molto rapidi il Napoli annuncerà il difensore centrale. Non so chi sarà, però credo che in tempi molto rapidi il Napoli lo farà, perché ha tutta l'intenzione di dare, domani manca un mese all'inizio del campionato.
Infatti.
E quindi penso che abbia l'intenzione di dare a Garcia una una rosa quanto più completa possibile.
Anzi, oggi, a partire da oggi, manca un mese all'inizio ufficiale del campionato degli azzurri, che giocheranno il 19 agosto, quindi di sabato. Quindi davvero c'è la necessità di sostituire Kim, c'è la necessità di sostituire anche Dombele, il profilo l'ha un po' indicato Garcia, e proprio su questo volevo restare con te, perché proprio sul Mattino firma di Pino Taormina, inviato per il Mattino a Di Maro, oggi si è fatto un po' un paragone tra la gestione della rosa e del mercato da parte di Garcia e quella di Spalletti. Mentre Spalletti era più defilato, lasciava scegliere a chi di dovere i calciatori, pare che Garcia invece interpreti un po' un ruolo di quasi di manager all'interno della squadra e quindi anche della società sportiva Calcio Napoli, e che metta bocca anche nei possibili acquisti. Secondo te questa sarà una differenza che si sentirà nella costruzione della squadra?
Ma guarda, io intanto ho visto questa cosa differente al passato, al recente passato, nel senso che sabato scorso, quando ha fatto la sua conferenza stampa, Garcia ha detto in maniera esplicita: Maxim Lopez non viene.
Sì.
Non è uno di quegli allenatori, mi sembra di capire, che mette dei veli sulle cose, che fa pretattica, almeno per quanto riguarda le questioni di calciomercato, e questo è già importante, anche perché poi bisogna dare il tempo a questo nuovo staff dirigenziale di prendere le misure, di capire anche come rapportarsi con l'esterno, perché poi quello è molto importante. C'è un lavoro di equip sicuramente, dal quale per sua volontà, per sua scelta, Spalletti si autoescludeva, nel senso che è chiaro che Spalletti dava delle indicazioni, certo, dava dei pareri sui giocatori, ma poi le trattative le lasciava fare agli altri, insomma. Quaraschelia, c'è cioè il famoso incontro che ci fu con Quaraschelia a Milano, Spalletti nella primavera dello scorso anno, Spalletti insomma gli offrì, ma quando grosso modo era stato fatto tutto da parte di De Laurentiis, sì, e Giuntoli, quindi lui non è che si era poi mosso più di tanto, però è chiaro, dava un avallo alle operazioni. Io credo che quest'anno ci sarà un grosso gioco di squadra, si parte da De Laurentiis, passa per Garcia, per Pompilio, che non ha seguito Giuntoli a Torino, per il nuovo direttore sportivo Meluso, per i responsabili degli scouting, e poi per questa nuova figura di consulente che è Antonio Sinicropi, che mi auguro possa prendere, perché è un giovane e nei giovani bisogna crederci. Mi auguro che presto insomma possa avere uno spazio adeguato, perché poi il vento nuovo secondo me fa sempre bene in qualsiasi attività professionale.
E questo lo possiamo dire a maggior ragione a proposito della figura di Valentina De Laurentiis, una vera rivelazione per il Napoli in questo ritiro a Di Maro, in questa prima parte di ritiro degli azzurri, devo dire presentissima, vicinissima alla tifoseria, quasi una commessa all'interno dello store del Napoli.
Guarda,
c'era bisogno di questo.
Io devo dirti una cosa, io sono qui a Napoli, quindi vedo a distanza le immagini, certo, le foto, insomma vedo questa responsabile, diciamo, non so bene se è responsabile del marketing oppure se gestisce soltanto la parte che riguarda le maglie, però nel suo entusiasmo rivedo quello che aveva, faccio un salto molto indietro, che aveva Luca Ferlaino, il figlio dell'ingegner, sì, Ferlaino, quando il Napoli creò questa bella struttura marketing negli anni 90, e Luca Ferlaino, che oggi è uno dei più importanti social manager che c'è in Italia, Luca Ferlaino aveva lo stesso, vedo in Valentina De Laurentiis quel suo stesso entusiasmo negli store del Napoli, negli incontri con i tifosi, nel creare un coinvolgimento popolare, quello è molto importante.
Sì, ricordiamo
ovviamente
che
più importante di questa operazione, vogliamoci bene, siamo uniti, restiamo uniti per andare a grandi obiettivi, per raggiungere grandi obiettivi, chiaramente sarà la campagna abbonamento, perché poi
che ancora non è uscita, che ancora non è stata,
è un passaggio fondamentale, perché sappiamo i tifosi come sono, i tifosi vogliono comprare subito l'abbonamento augurandosi che i prezzi non siano alle stelle, altre società addirittura già hanno venduto 40.000 abbonamenti, già hanno esaurito mezzo stadio. Auguriamoci che questo possa accadere anche a Napoli, perché insomma sarebbe una bella iniezione, un'ulteriore bella iniezione di fiducia.
Francesco, ti ringraziamo come
grazie
sempre
voi,
per essere stato su Marte, buon lavoro, ti leggiamo sul mattino. Grazie a Francesco De Luca, noi vogliamo in pubblicità, ci state inondando di messaggi, li leggiamo dopo questa piccolissima pausa, restate con noi.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:36 di mercoledì 19 luglio, siamo a Marte Sport Live e fino alle 14 saremo in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Tony Molà. Per quanto riguarda le amichevoli del Napoli, lì a Di Maro, la prima contro la Nonna e Val di Non giovedì, domani 20 luglio alle ore 18, la seconda contro la SPAL lunedì 24 luglio ore 18, sempre presso il campo di Carciato, dove si stanno allenando tra l'altro gli Azzurri, saranno visibili entrambi i match su Sky Sport, quindi su Sky Sport Calcio, entrambi i match in chiaro, dunque praticamente sarà possibile seguire entrambe le amichevoli del Napoli. Nel frattempo noi, mentre leggiamo i vostri messaggi, ce ne stanno arrivando tantissimi, qui ci dice anche qualcuno, ci aggiorna delle condizioni meteo dalla Germania, dice che si dorme benissimo, 28 gradi, guarda, provo una certa invidia, devo dire. Qualcun altro ci chiede di Gabri Veiga, ma io voglio ritrasferire tutte le vostre domande al nostro prossimo ospite. Do il benvenuto a Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, benvenuto su Marte.
Buongiorno, buongiorno a voi e ai tuoi ascoltatori, buongiorno.
Allora Luciano, il Napoli è in una fase di rifondazione, anzi come ha detto Aurelio De Laurentiis, di ricostruzione. Il primo pezzo è andato e Kim, un pezzo fondamentale per la vittoria dello Scudetto. Secondo te con chi sarà sostituito il sudcoreano?
Ma è difficile entrare nelle strategie del mercato. La cosa importante, adesso, a parte il cambio dell'allenatore, che sicuramente è stata una pedina molto per la squadra, chiaramente un allenatore che aveva creato quel tipo di ambiente, quel tipo di gioco, è un peccato. Però Garcia gli assomiglia molto e quindi questo forse è stato occupato nel modo migliore. Per quello che riguarda la squadra, l'assetto base, adesso, a parte Kim, un difensore fortissimo, però so che ce ne sono di quella statura difensore in giro per l'Europa, e il mercato del Napoli sicuramente starà andando verso quell'obiettivo. Adesso fare nomi è un po' difficile, anche perché non è che se ne fanno molti anche a livello giornalistico, quindi bisogna aspettare. Siamo in una fase di mercato che tutte le squadre che stanno facendo la preparazione si stanno muovendo, le loro società. Il mercato finisce a fine agosto e come sempre siamo preparati che poi i colpi più forti, più importanti, o vengono fatti all'inizio, proprio ancora prima del mercato, vengono fatti gli ultimi giorni alla fine del mercato.
È un po' come è successo l'anno scorso, quando poi a metà agosto sono arrivati i Raspadori, Simeone, dopo lunghissime trattative, sembravano quasi trattative infinite, invece poi alla fine nell'arco della stessa giornata, delle stesse 24 ore, sono stati annunciati tutti i giocatori, lo stesso poi Dombele in prestito dal Tottenham. Per ritornare appunto ai sostituti di Kim, al momento la rosa dei papabili sostituti si è ridotta a Kilman e Ibanez della Roma, giocatori sì, che avrebbero comunque un costo di cartellino importante. Kilman intorno ai 40 milioni di euro di clausola, insomma, io sono sempre più convinta che il Napoli potrebbe stupirci con qualche nome a sorpresa che ancora la stampa non ha fatto, un po' come è accaduto con Meluso, tutti si aspettavano Massara, invece è arrivato lui.
E infatti sono le strategie del presidente, di De Laurentiis, sì. Mettono nomi così e poi dopo l'obiettivo ce l'hanno già ben in mente dal mio punto di vista, come tutte le altre squadre, e lo diranno poi. Beh, certo, partire o andare subito in preparazione, fare la preparazione con la propria squadra è importantissimo, bisogna dire, e quindi però certi professionisti, certi giocatori possono anche arrivare dopo, l'importante staranno sicuramente facendo i loro allenamenti, le loro preparazioni da altre parti, quindi non è che cambia molto poi a quel livello. Però la strategia del Napoli è sempre stata questa: tirare fuori colpi di mercato agli ultimi momenti, le ultime ore, diciamo.
La domanda che avevo posto ai nostri ascoltatori, sì, in apertura di puntata: rinnovereste Osimhen offrendogli anche un ingaggio superiore ai 7 milioni proposti da De Laurenti? Solo lascereste partire di fronte a offerte monstre? Ci risponde il nostro ascoltatore, il nostro amico Sergio da Casalnuovo, che dice: io a Victor gli rinnoverei anche a 10 milioni di euro il contratto, tanto il presidente ha sempre da guadagnare con i diritti d'immagine dei calciatori. Secondo te, Luciano, se fossi tu, facciamo un gioco ovviamente, tutto una questione ipotetica, perché fino a quando non si hanno notizie certe si va così, per intuizioni, per idee eccetera, però se tu fossi Aurelio De Laurentiis, tu lo tratterresti Osimhen anche per una cifra superiore ai 7 milioni, oppure lo lasceresti partire capitalizzando al massimo il cartellino del calciatore?
Ma le strategie di mercato sono un po' queste, anche da parte, soprattutto da parte De Laurentiis. Lui ha dato un valore di 200 milioni di euro al giocatore, quindi automaticamente il valore del suo ingaggio dovrebbe essere attorno ai 10 milioni di euro. Queste sono un po' la matematica o i conti che fanno anche i procuratori dei giocatori. Quindi dal mio punto di vista non è sbagliato né una strategia né l'altra. Cioè, da una certa cifra venderlo, sicuramente con quella cifra si può comprare qualcosa di importante, oppure tenerlo per valorizzarlo, ma credo che più di quello che si è valorizzato, visto anche il mercato che ha, penso che sia un po' difficile. Però entrare nella testa del presidente è sempre stato difficile, perché lui ti svia altri percorsi, altre strade, perché le cose che lui ha in mente non le fa sapere quasi a nessuno, se non a nessuno. Quindi direi che le due cose, Osimhen ha dimostrato di essere un giocatore a alto livello e di meritare, anche se dal mio punto di vista negli ultimi 10 anni, 15 anni, è un po' esagerato il valore che si danno ai cartellini e agli ingaggi dei giocatori. Però questo è il mercato e bisogna stare al gioco, quindi Osimhen li vale tutte le cifre che si sentono dire.
Tra l'altro, con l'ingresso dell'Arabia Saudita nel mercato, un ingresso prepotente, appunto, nel calciomercato, veramente i prezzi stanno diventando esorbitanti. Onestamente è molto complicato così, sembra che si stia perdendo proprio.
Sbagliano un po' le federazioni a non mettere delle regole diverse. Gli arabi hanno sempre dimostrato, non sanno neanche che cos'è il gioco del calcio. Hanno sempre dimostrato che con i soldi vogliono comprare tutto, ma non è che funziona così uno sport. Quindi lì dovrebbero intervenire, come ho detto prima, le federazioni di ogni paese e mettere delle regole un po' più rigide, diciamo, per non farsi scappare dei giocatori importanti, per mettere, cioè dovrebbe sempre, come sempre, mettere delle regole e poi anche rispettarle, perché qui si è capito, non solo nel mondo del calcio, che alle volte le regole ci sono ma non vengono mai rispettate.
No, ma anche perché, tra l'altro, l'industria del calcio è un'industria importante anche per la sopravvivenza degli stati europei. Ad esempio, in Italia è la 13ª industria a livello di fatturato, dà veramente miliardi e miliardi di euro ogni anno nelle casse dello Stato italiano, quindi è giusto anche salvaguardare quello che è un patrimonio anche aziendale, economico, importante dei vari paesi
assolutamente,
europei.
Assolutamente, assolutamente. Avrei voluto nascere 20 anni dopo,
anch'io. È bellissimo questo.
Perché sinceramente che uno sport, in questo caso il calcio, sia arrivato a livelli economici di questa portata è un po' mi fa sorridere, è un po' assurdo, però è così, è come hai detto te, è un'industria importante e quindi lo sport alle volte, anzi spesso, viene messo da parte, si guarda più gli interessi economici, e questo toglie molto.
È esattamente così. Luciano, noi ti ringraziamo per essere stato con noi su
Grazie
Marte.
A voi.
Ti auguriamo
Speriamo
una buona
bene.
Giornata. A
Grazie,
presto.
Buon'estate.
A presto anche a te. Allora, noi salutiamo e ringraziamo Luciano Barangon, voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché adesso ci collegheremo con Di Maro, con una collega che sta seguendo il ritiro degli azzurri e potrà darci qualche informazione in più su quello che è accaduto questa mattina. Ma soprattutto sui tantissimi appuntamenti che riguardano il Calcio Napoli nelle prossime giornate. Restate con noi, 339-666-9990, continuate a scriverci.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Le 13:50, bentornati a Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Tony Molaci. State scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. C'è un nostro amico Tony54 che dice: carissima, la domanda è un altro presidente De Furbis, lo chiama, ovviamente sto citando testualmente il messaggio, spenderà poi oppure diventerà sempre più simpatico della serie faccio tutto io? Però c'è da dire, Tony, sei un po' ingeneroso nei confronti del presidente, che magari non sarà un campione di simpatia per tanti diciamo tifosi azzurri con cui spesso è entrato in polemica senza ombra di dubbio, però poi De Laurentiis i soldi li ha messi per Osimhen, ha pagato intorno ai 70 milioni di euro, non lo dimentichiamo, ed era un calciatore non poi così conosciuto come adesso, era molto difficile prevedere la sua esplosione poi a Napoli, adesso è uno degli attaccanti più ricercati da tutte le big europee. Ne parliamo con Dadimaro, in collegamento Dadimaro, la vice direttrice di Napoli Zona, Anna Maria Minichino, benvenuta su Marte.
Ciao Manuela, buon pomeriggio, e buon pomeriggio anche a tutti i marziani.
Allora Anna Maria, tu sei lì a Di Maro, tra l'altro è passata la bufera, la tempesta, perché so che questa mattina è venuto giù un diluvio universale a Di Maro.
Il tempo è stato abbastanza ingeneroso, quindi nonostante le previsioni fossero delle migliori, in realtà ci sono stati 20 minuti di panico durante i quali la seduta di allenamento è stata anche in parte sospesa per poi riprendere in palestra per quelli che si sono aggregati al gruppo nella giornata di ieri. Però dai, tutto sommato il sole torna a splendere, quindi oggi pomeriggio ci sarà regolare seduta di allenamento.
Splende il sole su Di Maro, come dicevamo qualche ritiro fa, Anna Maria, perché io, sì, esatto, con Anna Maria ho condiviso tantissimi ritiri proprio in Trentino. Ma torniamo ovviamente a parlare del Napoli. Ieri un Osimhen in grande spolvero, felicissimo, quasi incredulo di ricevere un affetto straripante da parte dei tantissimi tifosi presenti a Di Maro.
Sì, Emanuela, l'affetto nei riguardi del nigeriano è stato veramente fortissimo. Applausi, il giocatore ha ricambiato con sorrisi, anche durante l'allenamento quasi sono partiti tantissimi cori rivolti al numero 9 partenopeo, e che dire, il clima che si respira è veramente unico, forse lo scudetto ha anche aiutato in tal senso, e veramente c'è un bagno di folla qui a Di Maro, non soltanto nel weekend ma anche in questi giorni. E fa piacere soprattutto perché si parla tanto, si chiacchiera tanto sul suo futuro, e magari questo può essere quel motivo in più che lo spingerà ad accettare un rinnovo di contratto che pare possa arrivare. Sappiamo che Calenda, l'agente del calciatore, è qui a Di Maro, ci dovrebbe essere una riunione tecnica con il presidente nelle prossime ore, quindi si attende la fumata bianca.
Allora guarda, in tantissimi ci stanno chiedendo se le due amichevoli del Napoli in programma domani e lunedì 24 luglio rispettivamente contro la Naune Val di Non e la Spal saranno visibili. Le notizie sono un po' contrastanti in tal senso, il Napoli però non ha ufficializzato nulla, nelle ultime ore si leggo da più parti su diverse testate che potrebbero darle in chiaro i canali di Sky Sport Calcio. Si sa qualcosa in più lì a Di Maro?
No, al momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo. Ricordiamo che gli scorsi anni almeno queste partite, che non sono poi così di cartello, erano state trasmesse anche sulla pagina Facebook, sì, esatto, della società sportiva Calcio Napoli, però al momento non ci sono ancora notizie ufficiali in tal senso. Però è chiaro che non appena avremo informazioni in più le divulgheremo con piacere, non soltanto tra i tifosi presenti qui di tiro ma anche tramite i nostri canali social, quindi la notizia circolerà abbastanza in fretta perché siamo in tanti come giornalisti, quindi,
sì, sì, siete tutti,
provvederemo quanto prima. Al momento non c'è nessuna notizia ufficiale, però possiamo anche attenderci una partita trasmessa sui canali ufficiali della società. Stiamo a vedere.
Sì, pare che dovrebbe essere l'ipotesi al momento più accreditata. Ovviamente fin quando non c'è l'ufficialità, sinceramente diffondere notizie che poi non sono certe, esatto, è veramente scorrettissimo. Detto questo, io avevo posto in apertura di trasmissione la domanda, ai nostri ascoltatori ovviamente, la domanda, voi tratterreste Osimhen offrendogli un ingaggio anche superiore ai 7 milioni di euro? Oppure lo lascereste partire di fronte ad un'offerta monstre come può essere quella di 150, 180, addirittura 200 milioni fissati da Aurelio De Laurentiis. Emiliano ci risponde, dice: con Osimhen ti candidi alla vittoria del secondo scudetto, si riscommette in questo caso, perché senza invece andremo in difficoltà, potremmo andare in difficoltà. Solo Højlund mi sembra il futuro Osimhen, per cui solo con un'offerta dei 150 milioni in su e prendendo Højlund però lascerei partire il nigeriano. Che cosa ne pensi? E tu soprattutto, giocando a fare la De Laurentiis in versione femminile ovviamente, lo tratteresti Osimhen? Gli offriresti un contratto addirittura a cifre superiori ai 7 milioni, quindi molto superiori a quelli, ai target del Napoli?
Guarda Emanuela, al momento l'offerta di 7 milioni a stagione, quindi il biennale complessivo da 14 milioni, sembra soddisfare quelle che sono le richieste del nigeriano, che in particolar modo ha posto una sorta di condizione sine qua non, che è quella di mantenere la competitività di questo progetto. Quindi al calciatore, al di là dell'offerta economica, interessa soprattutto avere una rosa competitiva con la quale sia possibile ripetere l'impresa effettuata questo anno, e perché no magari cercare di andare anche il più avanti possibile in Champions League. Quindi io non venderei Osimhen neanche per 300 milioni, veramente se ne ha chiesti 200, ma per me va mantenuto lo zoccolo duro di questa squadra, Osimhen, ma non soltanto lui, anche Andistalo, Borca, Kvaratskhelia. Quindi è chiaro che se vogliamo provare a ripetere quanto fatto quest'anno, non possiamo dar via i nostri pezzi da 90, soprattutto in ragione del fatto che è già partito Kim Min-jae, che ahimè va sostituito, e sappiamo che la società si sta muovendo in tal senso, però non è facile scegliere un profilo sul quale scoprire.
No, è chiaro, sì, è difficilissimo andare anche ad immaginare la società su chi sta lavorando, perché poi l'abbiamo visto con Meluso, no? Nelle ore precedenti al praticamente all'annuncio ufficiale si parlava tantissimo di Massara, sembrava candidato vicinissimo a rivestire, a ricoprire il ruolo di DS del Napoli, poi invece nel giro di qualche istante, di qualche ora, è cambiato tutto, l'annuncio ufficiale del Napoli, o meglio di De Laurentiis, che ha dato il benvenuto a Meluso, un DS che ha sorpreso davvero tutti. Quindi ci possiamo aspettare anche un nome che non rientra nel ventaglio, nella rosa dei nomi fatti finora dalla stampa?
Sì, al momento ne sono circolati tantissimi. Forse il nome più caldo è quello di Kilman, ma servono 40 milioni. Ci sono anche delle alternative che però sembrano non convincere troppo la società, che chiaramente vuole puntare su un giocatore già pronto in grado di sostituire adeguatamente Kim Min-jae. Sono tante le scommesse, bisognerà sostituire anche calciatori a centrocampo, bisognerà cercare un vice Lobotka. Ecco, si parlava tanto di Lo Celso, ma in questo caso non andremo a ricoprire il ruolo di vice Lobotka quanto una sorta di trequartista. Il Napoli è interessato anche a Samuele Ricci del Torino, però insomma è chiaro che se si vuole tornare ad essere competitivi e quindi si vuole mantenere alto il livello anche quest'anno, c'è bisogno di giocatori pronti. Quindi credo che il discorso della società sia questo, ecco, trovare un giocatore già pronto tecnicamente, ma anche pronto a una piazza calda come quella partenopea, con una certa esperienza anche in ambito europeo. Quindi il nome più caldo secondo me al momento è quello di Kilman. Le cifre sono importanti, però occhio occhio, perché potremmo aspettarci qualsiasi colpo da parte dell'entourage partenopeo, anche se, come abbiamo anche sottolineato nei giorni scorsi, più che l'attuale dirigente e soprattutto attuale direttore sportivo a gestire le trattative ancora Micheli, che insomma sta lavorando da più tempo con De Laurentiis, sì, e quindi ha un attimino le idee più chiare su quello che potrà essere il possibile ipotetico sostituto di Kim Min-jae.
Antonio D'Acello lei ci scrive: se si dovesse vendere Osimhen a fronte di un'offerta monstra, io prenderei Vlahovic, che non è certamente il pacco che abbiamo visto a Torino. Sei d'accordo con Antonio?
Vlahovic è un giocatore interessante che mi piaceva tanto quando vestiva la maglia della Fiorentina, un po' meno in questa stagione in cui l'abbiamo visto con la maglia bianconera, però è anche vero che nonostante ci fossero campioni in rosa, il gioco della Juventus quest'anno non è stato poi così brillante, e soprattutto non mi pare che Allegri in qualche modo abbia cercato di far esprimere la squadra in modo da mettere in risalto quelle che erano le sue caratteristiche tecniche. È un giocatore che non mi dispiace, ma che non prenderei per sostituire Osimhen, ecco, perché è un giocatore che è più abile nel ricercare la profondità, anche più abile nel gioco aereo. Vlahovic sarebbe un buon sostituto di Osimhen, ma non azzarderei un paragone.
Sì, infatti io non li trovo proprio sovrapponibili come caratteristiche tecniche. Ovviamente bisogna vedere di cosa in cerca Rudy Garcia, ma mi pare che Rudy Garcia manterrebbe molto volentieri, anzi più che volentieri, Osimhen. L'ha anche ribadito velatamente, più o meno velatamente, nell'incontro con i tifosi. Una domanda rapidissima per te, perché perché dobbiamo chiudere. Te la gira, te la pone Luca, un nostro ascoltatore, dice: posso riproporre la domanda su Gabby Vega, ovvero è reale l'interesse, c'è la trattativa sul calciatore davvero forte, oppure è solo un rumor di mercato?
È un giocatore che interessa tantissimo, è un talento che piace al Napoli, però al momento non c'è nulla di concreto. Probabilmente c'è stata una chiacchierata per capire quali siano da investire per provare a portare il giocatore al Napoli, però al momento non c'è una trattativa reale per il giocatore, quindi no, mi sento di smentire questa voce.
Sì, anche perché in assenza di notizie certe è inutile illudere i tifosi, anche perché si stanno facendo davvero tantissimi nomi, poi subentrano sempre tanti ostacoli, e quindi insomma aspettiamo le ufficialità, però ovviamente proviamo anche a carpire tutti i rumors, tutte le trattative possibili che il Napoli però svolge in assoluta segretezza, ed è veramente un lavoro da CIA, da servizi segreti, riuscire a capire.
Sì, quest'anno più che mai.
Infatti. Allora, Anna Maria, io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro buon lavoro, ti voglio bene.
Grazie a voi e grazie a te, Emanuela, ti voglio bene anch'io.
Ok, ciao. Ringraziamo Anna Maria Minichino, vice direttrice di Napoli Zona. Siamo arrivati alla fine di questa ora di Marte Sport Live. Lo sport torna su Marte dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano. Ma voi adesso, da Emanuela Castelli è tutto, ringrazio Tony Molama, voi adesso sulle mani con Marta Martinez e Gigio Rosa.
Marte Sport Live.